redigio.it e la storia continua. Imi, aspettando 6 minuti all'alba, vuol settembre, son scappato. Questo è un filmato.
Sì, ma non è il momento. Un po' di educazione. Mia che piangerea. Il gruppo è pronto già. Piangere, d'accordo? Perché? Entra un ufficiale e offre da fumare. Grazie, ma non fumo. Prima di mangiare, alla faccia offesa.
Sì, stasera un 4 minuti
la
canzone, questo. E la colonna sono da 8 settembre.
Le manette ai polsi sono già...
8 settembre, su scappare.
E vieni. Andrea canta.
Su scappare. Sono le due... le due contrapposizioni. Non si sono ancora messi d'accordo. Se è scappato o se ha fatto la scelta giusta.
Vabbè,
8
settembre tutti a casa, no?
Ma 8 settembre lui scappa, come un po' la logica di tutti a casa. Lo mettono su un treno, i tedeschi, lui riesce a scappare, dove va con i partigiani. Lo prendono e lo fucilano. Di parole povere della storia.
Dio,
mio papà ha tolto la cintura, si è attaccata la cintura, ha saltato la cinta della caserma, è andato.
Ci voleva un bel finale.
Sì, in quei momenti si scappava,
lunga il passo.
Ok?
Ci vuole dignità. papà.
Iniziamo?
Sì, sì.
Allora, iniziamo subito con Filmato, poi presentazioni, anzi buonasera prima di tutto, grazie per l'invito da parte mia e di Renato. Subito un filmato.
Devono scendere in piazza, ancora con le loro divise di un tempo, per chiedere assistenza e lavoro.
questo filmato appunto per introdurre l'argomento di questa sera, gli internati militari italiani. Questo è il dramma del rientro, la tragedia, ecco, dell'internamento, che sappiamo, ecco, ma quando tornare in Italia e trovare, adesso vedremo, ecco, molta indifferenza nei loro confronti, ma anche pregiudizio, insomma, soldati che si erano arresi vilmente, no? Un po' come Caporetto, sembrava un 8 settembre, una sorta di Caporetto legato alla Seconda Guerra Mondiale. Penso, furono trattati davvero molto male gli internati militari italiani che ritornarono rapidamente già nel mese di maggio-giugno del 45. Comunque questi sono aspetti che poi vedremo nel corso del nostro incontro. Ci saranno due relazioni, quindi la mia, un inquadramento storico con alcuni aspetti che secondo me sono importanti per quanto riguarda gli internati militari, e poi Renata ha fatto la solita bella ricerca, ecco, su Legnano, quindi in questo caso sono gli internati militari di Legnano, ma in generale anche i prigionieri di guerra, non solamente negli Stalag tedeschi, ma anche i legnanesi che finirono negli Stati Uniti, parlavamo prima, oppure sono finiti, ecco, nei diversi campi di concentramento degli alleati. Allora, come premessa, possiamo dire che la deportazione dall'Italia dopo l'8 settembre del 43 è stata davvero molto imponente, non so quanto sia veramente conosciuta in Italia. Sono stati 770.000, ecco, gli italiani, tra militari e civili, che vennero deportati in Germania, in Austria, in Polonia, in strutture chiamate campi di concentramento, campi di sterminio, quindi Auschwitz, campi di lavoro e campi di internamento per militari. Una rapida somma: 615.000 furono gli internati militari negli Stalag, che è l'argomento di questa sera, 24.000 furono i triangoli rossi, quindi antifascisti, antinazisti, civili, operai, eccetera, che vennero deportati in lager dal nome sinistro come Mauthausen, Dachau, eccetera, 8.500 ebrei cittadini italiani che finirono prevalentemente ad Auschwitz e quasi tutti poi morirono all'interno delle camere a gas, e poi, forse capitolo ancora meno conosciuto rispetto agli altri, 120.000 lavoratori portati forzatamente, pochi volontari, molti lavoratori forzati nel Reich per lavorare come manodopera a buon mercato nei campi di lavoro. Quindi se mettiamo insieme gli internati militari, gli ebrei, i triangoli rossi, i lavoratori, i coatti, eccetera, eccetera, arriviamo a una cifra davvero notevole, poco meno, ecco, di 800.000 persone. Certo, i polacchi hanno avuto milioni di deportati, i francesi un numero ancora maggiore, però stiamo parlando di cifre rilevanti. A questi italiani sfortunati dobbiamo aggiungere altri 600.000 militari italiani che finirono nelle mani degli alleati prima dell'8 settembre. Quindi pensiamo alle disastrose campagne dell'Italia in Africa settentrionale, già nel 40, nel 41, ogni volta erano 70.000, 80.000, 100.000, 130.000 prigionieri, che finirono nei campi di concentramento americani, finirono nei campi inglesi in India, come il nonno di mia moglie, che era ufficiale, arrestato a Tobruk ed è finito ai piedi dell'Himalaya. Quindi ed è tornato, poi mi raccontava, era tornato nel 1946, poteva tornare anche subito, probabilmente gli inglesi volevano che gli italiani firmassero il trattato di pace prima di liberare i prigionieri, quindi tornò nel 1946. Oppure gli italiani finirono in Sudafrica, c'era un grande campo di concentramento, adesso non ricordo bene il nome, comunque aveva 100.000 internati militari italiani, che erano quindi disarmati prima dell'8 settembre, oppure anche i temibili campi francesi in Algeria, quindi italiani che finirono in Algeria con un personale algerino, quindi abituato a picchiare, come minimo, furono ancora più sfortunati rispetto agli altri. E poi i prigionieri russi, di cui ho parlato quindi l'altra sera nella baita degli Alpini di San Vittore, 50.000 prigionieri italiani in Russia, di cui 40.000 morti, una percentuale altissima, le marce del Davai, quindi Davai, ecco, avanti, ecco, ogni tanto morivano di freddo, almeno 40 gradi sotto zero, quando arrivarono in questi campi di concentramento sovietici improvvisati, le malattie, la fame, le violenze hanno mietuto, ecco, i nostri internati. Alla fine, insomma, dell'Armir, 229.000 partenti, furono necessari qualcosa come 270 treni per portare tutta l'ottava armata in Russia, questo nel 42, per i pochi sopravvissuti furono necessari 17 treni, ecco, perché moltissimi, 85.000, morirono, ecco, nelle steppe gelate dell'Unione Sovietica. Qui insomma la deportazione, l'internamento, la prigionia, il lavoro forzato furono grandi tragedie italiane, però è necessario parlare di destini diversi, perché come hanno sottolineato diversi storici, finire ad Auschwitz e finire ad Dachau non era la stessa cosa. Finire, qualche italiano è finito a Treblinka, che era un famigerato campo di sterminio, finire in un campo di lavoro non era la stessa cosa, quindi c'erano percentuali di sopravvivenza che potevano, ecco, anche più o meno alzarsi. Quindi se le possibilità di sopravvivenza una volta giunti ad Auschwitz per gli ebrei, italiani, polacchi, eccetera, erano molto basse, nel caso dei campi di lavoro, per i lavoratori coatti, le percentuali erano decisamente più alte, e anche per quanto riguarda gli IMI, percentuali più alte rispetto ai deportati nei campi di concentramento veri e propri come Mauthausen, Dachau, eccetera. Questa sera tratteremo solamente la tragedia, ecco, dell'internato militare, non potendo trattare tutto. Poi, se vorrete, più avanti potrebbe essere interessante un incontro per parlare di tutte queste categorie e vedere appunto i diversi destini. Per anticipare le conclusioni, ecco, potremmo dire che gli IMI furono traditi, disprezzati e dimenticati. È una tripartizione che è stata proposta da uno storico tedesco, il comandante Schreiber, che era allora un ufficiale dell'esercito tedesco. È stato il primo storico a occuparsi degli IMI. Paradosso, no? Lo storico tedesco, lo storico militare che si occupa, ecco, di una questione, se vogliamo, attinente alla storia nazionale. Ecco, il comandante Schreiber, grande storico, tra parentesi, trattando, ecco, ripeto, dice traditi, disprezzati, dimenticati. Traditi da Badoglio e dal re, con la fuga da Roma, disprezzati dalla Germania nazista, perché i tedeschi dissero voi italiani, Warreiter, credo i tedeschi, no, traditori, quindi voi avete tradito il camerata tedesco, quindi non meritate nient'altro che di essere trattati duramente, e dimenticati dalla Repubblica. Già il filmato, ecco, dava questa idea, la Repubblica nata dalla Resistenza, la Repubblica, la Costituzione più bella del mondo, eccetera eccetera, tra virgolette forse, ecco, ha dimenticato i tanti internati militari che tornavano a casa e vedevano intorno a loro il vuoto. Il punto di partenza è l'8 settembre del 43, però non è caso adesso di parlare, perché l'ultima intervento che ho fatto per Renato, ricorderete, era proprio centrato sull'8 settembre. L'unica cosa che possiamo dire, ecco, che il vero problema dell'8 settembre non è tanto quello della fuga del re, secondo me, è il fatto che nel momento in cui il re Badoglio Ambrosio, capo di Stato Maggiore, decidono, ecco, di lasciare Roma, perché insomma gli tedeschi avrebbero reagito, avrebbero dovuto dare la notizia all'esercito, avrebbero dovuto dare direttive all'esercito di quello che stava bollendo in pentola. Invece l'8 settembre è appunto un giorno straordinariamente eccezionale, perché nessuno, neanche gli altri grandi dell'esercito, erano in grado appunto, ecco, di intuire quello che si stava preparando. Quindi tutti sono allo sbando, dai più alti generali fino ai più umili soldati, tutti a casa, lo sfascio dell'esercito, nessuno è in grado di dare nessuna direttiva. Quando si telefonava a Roma per sapere che cosa facciamo, a Roma il vuoto, ecco, erano rimasti solamente i centralisti, oppure erano scappati anche loro. Quindi c'è tutta la catena di comando che salta in quel momento. Da qui lo sconcerto di ufficiali, di soldati, ecco, che non sanno che cosa è accaduto. Cioè l'8 settembre, ricorderete, l'avevo paragonato a un terremoto di altissima intensità. Un attimo prima tutto apparentemente integro, qualche secondo dopo la prima scossa tutto è crollato. È una cosa di questo genere. Il risultato fu il caos, lo sbandamento dell'esercito, con quello che sappiamo. sbandamento dell'esercito, perché l'esercito italiano aveva in questo momento, settembre del 43, 2 milioni di effettivi. Un milione finiscono nelle mani dei soldati tedeschi, cioè i tedeschi disarmano qualche cosa come un milione di ex ormai soldati dell'esercito regio. Sono così tanti che non riescono neanche ad controllare questa enorme massa, infatti 200.000 riescono a fuggire, oppure c'è un accordo con i tedeschi, date le armi e poi, perché i tedeschi non riescono ad creare, sono strutture tante per imprigionare questa enorme massa. Cioè i tedeschi sapevano che prima o poi sarebbe arrivato l'8 settembre, cioè un 8 settembre, era chiaro, no? La defenestrazione di Mussolini con il 25 luglio preparava l'uscita dell'Italia dalla guerra, quindi un 8 settembre sarebbe arrivato, però non immaginavano un tracollo così apocalittico. Quindi 200.000 riescono a fuggire e poi cercheranno, molti diventeranno partigiani, perché a casa propria era impossibile rimanere, oppure cercheranno di nascondersi a casa dei parenti, il più possibile lontani, ecco, da qualunque forma di controllo. Altri 180.000 decisero di passare dalla parte dei tedeschi, cioè ho chiesto a loro: cosa volete fare? Internamento in Germania, campo di concentramento, o in Italia accettate di essere inquadrati in uno dei vari eserciti o milizie? 180.000 dissero sì. Naturalmente questi numeri vanno presi un po' non proprio, ecco, con le pinze, perché non ci sono statistiche. Ecco, questi 180.000 dove fuggire, dove passarono? 80.000 furono incorporati nell'esercito tedesco come ausiliari, non si fidavano di dare un'arma. 20.000 si arruolarono nelle Waffen SS, quindi entrarono nei reparti combattenti, ecco, della tedeschi. 60.000 finirono nella Luftwaffe, sempre con compiti ausiliari, e poi 15.000 all'interno del nuovo esercito repubblicano, l'esercito di Salò, l'esercito di Mussolini. Ma oltre altri 600.000 quindi furono internati nei campi militari germani in Polonia. E questo è il primo no. Diciamo che gli internati militari italiani hanno dato due no, ecco, ai tedeschi e contemporaneamente alle nuove autorità della Repubblica Sociale Italiana. Il secondo no, ecco, vedremo quando, in quale contesto. Il primo no, ecco, è questo, quindi hanno preferito andare in Germania, anche se poteva essere paurosa l'idea, ecco, di andare in Germania. Tutti sapevano dell'esistenza dei campi di concentramento e sapevano che i tedeschi non avrebbero fatto sconti a nessuno, però l'idea di proseguire la guerra, l'idea, ecco, di cambiare casacca, l'idea, ecco, di continuare ancora a soffrire, e della gente che veniva dall'Africa settentrionale, veniva dai Balcani, dalla Russia, dalla Francia, dall'Albania, dalla Grecia, ecco, preferirono quindi andare, essere deportati nei campi di concentramento in Germania. Ecco perché si può parlare di internati militari che anche loro hanno dato un contributo alla resistenza. Cioè nella resistenza del 25 aprile ormai a Sodato i migliori storici fanno entrare la resistenza degli IMI, chiamata la resistenza senza armi. Ecco, abbiamo un altro filmato con qualche altra testimonianza.
Riconosciuta la impossibilità di continuare la lotta rivolta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
quando facevamo, diciamo, davanti a dei miraggi in treno, allora dei balconi vedevamo i tedeschi, ci minacciavano col pugno, gridandoci badoglio e altre frasi incomprensibili ovviamente per noi.
Invece di mandarci a casa ci hanno caricati sui treni, incolonnati dietro al fiume, passato in mezzo ad un ale di fuoco che ci sputava addosso,
si diviso in turni. I primi mesi io li ho fatti a scaricare dei pezzi di ferro che poi li portavano a fondere gli altri forni della fabbrica.
Noi come lavori pesanti avevamo diritto una volta alla settimana un pezzo di carne con l'osso. Comunque questo osso settimanalmente girava, un giorno uno, un giorno l'altro, e lei nella notte sentiva il rosicchiare di fortunato che aveva quest'osso.
E poi alla sera, alle 18, si rientrava. Quindi rientrava, si mangiava quella gamella lì calda di patate, era la pelle di rape, e le patate uguali erano pelle.
Ci passavano un vasto piazzale che c'era proprio davanti alle baracche. Il comando tedesco era entro un panico. E su quel panico, oltre ai comandanti tedeschi, scese il fascista in generale.
Ma cosa state qui a fare? Venite in Italia, mangerete bene, sarete vestiti bene, avrete donne finché volete.
E noi continuiamo a dire no. Continuavamo a dire no e ci ritrocevano in vita.
Ecco perché gli emi hanno fatto la prima resistenza in Italia.
I russi avevano sfondato le linee tedesche.
E io che studiavo, ero messo a studiare il tedesco, cercavo di interrompere il bollettino e capivo che avanzavano i russi.
queste mi sembrano testimonianze significative che danno un po' il senso, ecco, del nostro argomento.
Se mi permette, sì. Non la domanda da fare, solo da considerare che quale tragedia siamo passati, che hanno vissuto generazioni di giovani, gioventù rovinati, bruciati, proprio con più totale disprezzo, una cosa che, mamma mia, cioè, sono cose che fanno, purtroppo le guerre ci sono, ma fanno pensare queste cose, fuori zitti, anche per forse è tornato dalla Campanoni, dice che a Brenner è trattati male, perché così quasi si parla di delinquenti, poi noi vediamo l'attuale di che tragedia, una tragedia in mare, invece ancora qui si soffre, secondo me con tutto rispetto per i morti, ma proprio un assoluto disprezzo dell'uomo, del suo essere, della...
Ma... sopravvissuti dal 18 erano eroi, sopravvissuti dal 45, gli eroi sono quelli che dall'altra parte che non hanno fatto nulla.
Sono cose che prendono...
Ma il nostro amico dovrebbe vedere questi filmati e fa finta di non vederli.
Ma non credo che li conosca e li valuti, ecco, ah, non... no. È una memoria che non esiste.
Ecco.
Lui è concentrato su una memoria e questa.
Ma
oltretutto la intesa anche male.
Esatto, per questo, no? Visto i recenti dei giorni scorsi.
Che se volesse veramente interpretarlo bene dovrebbe poi dire altre cose, però poi non sono congeniale al suo discorso. No, niente, anzi, se volete facciamo una cosa anche colloquiale, va benissimo.
Dopo un filmato del genere, le parole che ha detto il mese scorso, 15 giorni fa, bruciano ancora di più. Prendendo un po' di militari in piazza.
Diciamo che la capitolazione dell'Italia fu un buon affare per i tedeschi. Cioè, i tedeschi, quando c'è l'8 settembre, gridano a tradimento, dicono che non c'è mai stato un tradimento così, ecco, inaccettabile, ecco, in qualunque guerra anche del passato. Però si rendono conto subito che è un affare il fatto di avere 600.000 uomini giovani, ecco, che potevano essere messi subito a lavorare senza nessun problema, perché in Germania in questo momento nel 1943 c'è una grave carenza di manodopera, anzi la carenza di manodopera è tipica di tutta la Germania durante la guerra, già è visibile nel 1941, poi nel 1942 eccetera, perché se non ci fossero stati i deportati, gli internati, i lavoratori coatti da tutta l'Europa, molti giovani tedeschi sono stati costretti a non prendere le armi, ecco, e a rimanere in Germania a lavorare, chi nei campi, chi nelle fabbriche di guerra. E invece, ecco, Hitler voleva che i tedeschi, più affidabili rispetto ai polacchi, che i tedeschi andassero al fronte, ma per andare al fronte è necessario quindi che ci fosse un costante rifornimento di manodopera giovane, uomini e donne, ecco, appunto, da ridurre in una sorta di schiavitù. Cioè i campi di concentramento tipo Dachau, Mauthausen funzionano come campi di lavoro, campi di sterminio, ecco, per gli oppositori politici, ma soprattutto come campi di lavoro. E i campi di lavoro per gli internati militari, ecco, funzionano ancora di più in questa dimensione. Il problema era rappresentato quindi non tanto dalla Germania. La Germania, facendo qualche calcolo, dice tutto sommato non è andata così male, 600.000 uomini a nostra disposizione, le risorse industriali dell'Italia settentrionale, del famoso triangolo, quindi Milano, Torino e Genova, quindi un grande comunità industriale che avrebbe lavorato adesso direttamente per l'occupatore tedesco a vantaggio della Germania. Il problema era per la RSI di Mussolini. In Italia si minimizza molto, però era un problema difficile da inquadrare, da risolvere. Quindi Italia e Germania sono di nuovo alleati, quindi è stata ristabilita l'alleanza tra Mussolini e Hitler. Ma com'è possibile avere 600.000 uomini in prigionia? Cioè, se siamo alleati, ecco, com'è possibile? Era un problema che angustiava, ecco, il governo di Salò. Ma era un problema che non poteva essere risolto da Mussolini. Mussolini nel rapporto con Hitler era debole e la Germania era tutto, ecco, nella nuova situazione dell'Italia. Infatti c'è uno storico tedesco, ha coniato un'espressione che ha fatto fortuna all'interno dei libri di storia. L'Italia è l'alleato occupato, Quindi c'è uno simbolo, c'è una contraddizione, no? Un alleato non deve, non può essere occupato, mentre la Germania occupa un'Italia alleata, appunto perché in questa alleanza tra Roma e Berlino l'alleanza è fortemente quindi la squilibrata a favore di Berlino. Infatti Berlino non vuole ricostituire un esercito, cioè 600.000 potevano costituire non so quante divisioni se i tedeschi avessero armato di nuovo, però i tedeschi dicono no, ecco, forse razionalmente non ci fidiamo, ecco, dell'italiano, vogliamo quindi un secondo tradimento, mentre Mussolini, Graziani, che era il ministro della guerra, il capo, ecco, delle forze armate della Repubblica di Salò, avrebbe voluto costituire un nuovo esercito repubblicano, rispetto naturalmente al vecchio esercito monarchico che aveva fatto fallimento, ecco, nelle varie campagne precedenti. Ecco, perché vennero chiamati IMI? Non sarebbe stato più utile e normale, ecco, chiamarli prigionieri di guerra. In realtà c'è un motivo, anche se lo sapete perfettamente, perché se fossero stati definiti prigionieri di guerra, come minimo la Convenzione di Ginevra avrebbe previsto visite ricorrenti da parte della Croce Rossa internazionale, così prevedeva la Convenzione di Ginevra del 29 che la Germania aveva firmato. Certo, nel 29 non c'era Hitler, però quando Hitler arriva al potere non pensa, ecco, di far uscire la Germania, ecco, dalla Convenzione firmata durante la Repubblica di Weimar. E poi, non essendo prigionieri di guerra, è possibile metterli al lavoro, perché la Convenzione di Ginevra prevedeva che gli ufficiali assolutamente no, e i soldati potevano essere messi al lavoro, però un lavoro non legato alla produzione bellica. Quindi mettere a lavorare, non so, in una Tosi tedesca che produceva caldaie e turbine per la guerra, questo era vietato. Se invece lavoravano in tutt'altro reparto industriale, oppure meglio nell'agricoltura, allora si rispettava la Convenzione di Ginevra. Però Hitler voleva che i militari italiani lavorassero nelle industrie, non ecco, molti finirono nelle campagne, che c'era bisogno naturalmente di incrementare la produzione agricola, però il problema era la carenza di manodopera all'interno delle industrie tedesche. E poi c'erano anche problemi, direi, di natura giuridica e politica, perché se la Hitler avesse detto abbiamo prigionieri di guerra italiani, a questo punto anche il governo di Salò doveva ammettere che c'erano prigionieri italiani al di là delle Alpi, e quindi qualcuno si sarebbe chiesto come mai, se siamo alleati abbiamo prigionieri come se fossero dei nemici. Quindi invece vengono chiamati IMI, cioè IMI voleva dire internati militari, nel senso che vengono paragonati non a soldati che hanno combattuto e sono stati disarmati, ma vengono definiti franchi tiratori, cioè uomini senza divisa, partigiani, ribelli. Quindi nei loro confronti, non avendo un esercito a cui fare riferimento, potevano essere messi a lavorare in spregio a tutte le convenzioni possibili e immaginabili. Era una forzatura, in realtà, dei soldati italiani del Regio Esercito Italiano sorpreso dall'8 settembre. Invece, con questo artificio volutamente forzato, vengono definiti uomini senza divisa. Infatti le convenzioni internazionali prevedevano che nel caso dei partigiani, dei franchi tiratori, come erano chiamati i franchi tireur in Francia, si potesse metterli al muro senza problemi, anche se si arrendevano, il soldato no, non poteva essere messo al muro nel caso di resa. Mentre i partigiani, i franchi tiratori, coloro che non hanno una divisa, che non hanno un esercito di riferimento, che non indossano nessuna divisa perché non hanno un esercito vero e proprio, in caso di resa potevano essere messi al muro e fucilati. Quindi, insomma, e poi anche il fatto di non definirli prigionieri di guerra voleva dire non riconoscere nessuna autorità del Regno del Sud, il Regno, ecco, del Sud di Vittorio Emanuele III. Cioè l'Italia è solamente la Repubblica Sociale Italiana. Il Regno del Sud con la capitale prima Brindisi, poi Salerno, eccetera, eccetera, poi Napoli forse, ecco, non viene assolutamente riconosciuto da, da Mussolini e dalla Repubblica Sociale di Salò. Come è emerso dai vari spezzoni, dalle varie sequenze, furono trattati davvero male quando arrivarono in Germania, perché vengono trattati non, abbiamo detto, militari disarmati dopo un regolare conflitto a fuoco, vengono trattati, ecco, così come gente allo sbando, ecco, come detto, franchi tiratori, ribelli, eccetera, eccetera. E poi con l'accusa infamante, ecco, di essere dei traditori. Voi italiani avete tradito il camerata tedesco, l'avete tradito nel momento peggiore, ecco, nel cuore della guerra, quando le cose si mettevano male, cominciavano a mettersi in un senso non del tutto positivo per la guerra tedesca, voi avete avuto il coraggio, ecco, di tradire. E questo spiega la durezza con cui furono trattati gli internati militari. Nel giro di poche settimane, appena arrivano nei vari Stalag per i soldati, Oplag per gli ufficiali, i soldati negli Stalag, soldati e sottufficiali, vengono subito mandati a lavorare nelle aziende, soprattutto Herbert Speer, ecco, in precedenza era l'architetto di Hitler, adesso invece è colui che governa tutta la produzione bellica, quindi un uomo, se vogliamo, dotato di enorme potere in Germania. Speer ha bisogno, ecco, di manodopera, non sa dove trovare la manodopera per far funzionare la guerra. Questa è una guerra di logoramento, una guerra che presuppone uomini che vadano al fronte a uccidere, a farsi uccidere, quindi continuo ricambio di uomini, ma anche un continuo ricambio di armi, di munizioni. Una guerra quindi con un grande logoramento di armi e di uomini. E quindi divennero, grazie a Speer, grazie appunto all'industria tedesca, schiavi di Hitler. Ecco, questa è l'espressione che venne utilizzata. C'è anche un'associazione a Cernobbio, quindi Como, molto attiva, fondata da Claudio Sommaruga, che era stato un internato militare. Adesso Claudio Sommaruga è morto da alcuni anni, ci sono quindi coloro che continuano la sua battaglia, se vogliamo, un certo studio, schiavi di Hitler. Infatti chi ha un parente, crede avere un parente, il padre, non so, il nonno, che è stato internato come appunto internato militare, si deve rivolgere più che ad altre associazioni proprio agli schiavi di Hitler, perché lì hanno tutto il database, hanno libri e tutto il resto, sono dei veri e propri esperti. Poi per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'alimentazione, tutto il resto, le condizioni di vita nel Stalag, che già abbiamo sentito, poi Renata parlando dei legnanesi ci racconterà, insomma, in quale modo brutale vivevano e lavoravano. Però c'è, in un certo momento c'è una svolta all'interno, ecco, dell'esistenza degli IMI negli Stalag, ecco, in questa sorta di campi di lavoro. Perché? Esattamente il 3 agosto del 1944, quindi più o meno un anno dopo, diventano lavoratori liberi. Quindi lavoratori liberi, uno potrebbe pensare, liberi di tornare a casa. Eh no, dicono i tedeschi, liberi, d'accordo, ma in Germania. Nessuno può lasciare neanche la propria località. È un provvedimento, diciamo, serio, cioè nel senso che il filo spinato viene abbattuto. Migliora in parte l'alimentazione e vengono anche pagati, ricevono un salario che non è il salario dell'operaio tedesco, ma è il salario, ecco, dei lavoratori un po' volontari, un po' coatti, portati da tutta l'Europa a lavorare appunto nei campi di lavoro tedeschi. Quindi insomma, improvvisamente le cose apparentemente sembrano cambiare, perché questi lavoratori liberi, una volta terminato il loro lavoro, possono andare al cinema, se li fanno entrare naturalmente, possono andare, ecco, alla birreria, anche qua se li fanno entrare, che spesso erano vestiti di stracci, poi sentirono parlare italiano, allora sorvegliano e dicevano no, però formalmente possono fare la vita degli altri tedeschi. Poi a una certa ora tutti nei dormitori, nelle baracche, e non si scherzava, perché la custodia di questi lavoratori liberi è nelle mani della Gestapo. Cioè prima erano i soldati della Wehrmacht nel primo anno, quindi duri, Massimo Ciarputo. Adesso invece tutte le mancanze, tutte le anomalie nel lavoro, tutte le cose che devono fare e che non vengono fatte, passano sotto controllo della Gestapo, che normalmente non scherzava. Come mai Hitler decide di trasformare gli IMI in laboratori liberi? Perché vuole elevare la produttività, cioè la produttività di questi operai forzati, di questi ex militari, di questi operai coatti, era molto bassa, perché non si può lavorare a un alto ritmo di lavoro con poco cibo e scarsamente nutriente nello stomaco, dormendo poi con delle baracche sovraffollate in mezzo a mille malattie. Quindi l'obiettivo era quello, anche su pressione di Mussolini, perché Mussolini ha sempre il rovello di questi 600.000 militari che stanno in prigionia, quindi voleva in qualche modo risolvere. Certo, era impossibile che i militari tornassero in Italia, erano utili, dovevano lavorare oppure i servizi ausiliari all'interno delle forze armate tedesche. Quindi abbiamo trovato questa sorta di compromesso, quindi la stampa italiana, non so, il Corriere della Sera, dice finalmente abbiamo risolto il problema dei nostri soldati, sono diventati lavoratori liberi, liberi quanto l'operaio tedesco, eccetera, eccetera. E contemporaneamente Hitler spera di, con un certo qual miglioramento delle condizioni di vita, di elevare la produttività. Però anche qua, per diventare lavoratori liberi, dovevano firmare una sorta di contratto, quindi dovevano firmare un qualcosa che permetteva loro di aderire, una sorta di nuovo contratto di lavoro. E qui c'è un'altra resistenza. Sia gli ufficiali, che dovrebbero lavorare anche loro, ma anche i soldati, molti dicono di no. Ecco, non vogliono firmare. Non vogliono firmare perché nel frattempo, dopo un anno, hanno imparato ad odiare i tedeschi, una motivazione, perché sentono che la RSI è lontana. Fino a quel momento la Mussolini, per un motivo o per l'altro, non era riuscito ad andare incontro più di tanto agli internati militari. Dovevano arrivare vagoni e vagoni, treni, carichi di pacchi dall'Italia, ma questi pacchi quando arrivano, arrivano un po' a spizzico e in ogni caso non sono in grado di soddisfare questa massa enorme di giovani che avrebbero voluto avere pacchi con dentro qualcosa da mangiare, no? Visto che all'interno dell'Italia quotidianamente si mangiava veramente poco. Quindi insomma c'è un'altra forma di opposizione, molti firmano perché era inutile protestare, molti invece non firmano. Che cosa fanno le autorità tedesche? Sembra un po' l'ironia della sorte, un mese dopo, 4 settembre del 1944, la trasformazione a lavoratori liberi o lavoratori civili avviene di autorità, cioè diventano liberi, ecco perché il governo tedesco ha deciso per loro, e quindi da questo momento in avanti tutti devono lavorare, sia i soldati che già lavoravano da un anno, ma anche gli ufficiali vengono costretti a lavorare. Molti non vogliono sapere, dico, noi siamo ufficiali, non siamo tenuti a svolgere lavori manuali, però ecco, la Gestapo aveva metodi persuasivi, oppure bastava solamente a ridurre ancora di più le razioni e arrivati alla soglia, ecco, tra la sopravvivenza e la morte, a quel punto era meglio aderire, firmare, lavorare e tentare ancora di sopravvivere. Quindi per alcuni IMI il cambiamento fu positivo, andare al cinema, avere una vita normale, incontrare donne, anche se il pregiudizio nei confronti degli italiani era fortissimo, però insomma, qualcuno riusciva ad avere anche qualche rapporto con le donne tedesche. Altri invece raccontano che sì, diventavano liberi, tra virgolette, ma le loro condizioni di vita, di salute, eccetera, non migliorarono. E poi c'è anche da dire che all'inizio del 1945, l'anno peggiore della Germania, quando la guerra ormai precipita, è chiaro che la Germania perderà la guerra, le condizioni di vita in Germania peggiorano per tutti e peggiorano ancora di più, ecco, per gli stranieri. E gli IMI sono tra i milioni e milioni di stranieri di tutte le nazionalità presenti in Europa. Abbiamo un filmato dell'epoca che è piuttosto curioso, adesso vediamo un filmato luce che senza audio ma si può commentare abbastanza facilmente. È il momento in cui viene annunciato da parte di autorità tedesche e italiane che finalmente sono diventati liberi. Vengono rimossi i cartelli che dicono campo di internamento. Questo è un ufficiale forse italiano, che parla davanti a un'assemblea, in prima fila ci sono i graduati e questi sono gli IMI. Gli IMI forse messi un po' ripuliti per l'occasione. E intanto ascoltano, probabilmente un ufficiale italiano che probabilmente è stato necessario la traduzione. Qualcuno si illudeva che il cambiamento sarebbe stato positivo, altri invece non si fidavano. Dopo un anno di tormenti, un anno di tradimento da parte dei tedeschi, non si fidavano di questa svolta. Anche perché molti l'8 settembre vengono caricati sui treni, nei barcaggi, si dice state sui treni, vi porteremo a casa. Una volta arrivati vicino a Lubiana, cercano di curvare verso Trieste, il treno chiudendo i portelloni e prende la direzione della Polonia, per dire. Quindi c'è anche questa forma di tradimento. E qua i soldati italiani simbolicamente abbattono le recinzioni. Sono attori all'interno di un set cinematografico imposto e qua vengono chiamati, appunto questo è il nuovo contratto, sono diventati liberi, tutti contenti, penso non era proprio così. Questi erano filmati che poi finivano nei cinema italiani, nei tanti cinema tra una proiezione e l'altra, così la gente si rincuorava, perché 600.000 soldati italiani erano 600.000 famiglie, erano davvero tante le famiglie che non sapevano niente dei propri cari e davanti a queste immagini persuasive potevano anche pensare che i loro cari, con un po' naturalmente la speranza l'ultima a morire, che i loro cari in fondo l'alleanza Italia e Germania stava pensando a loro. Ma qual è stato quel vero no a Salò? Adesso arriviamo più o meno alle conclusioni. Ecco, si dice 650.000, 615.000 no, ecco, ai tedeschi e soprattutto alla Repubblica Sociale. È il momento, intorno all'estate del 44, in cui Mussolini fa l'ultimo tentativo per portare in Italia molti di questi soldati e ufficiali, perché Graziani sogna 25 divisioni, cioè Graziani vuole un esercito italiano che sappia combattere contro gli americani, contro gli inglesi, che sappia lavare l'onta dell'8 settembre, però i tedeschi non ci sentono, perché 25 divisioni voleva dire sguarnire le fabbriche dove gli internati lavoravano sodo ormai da un anno. Infatti viene trovato un compromesso, alla fine le divisioni saranno 4, e con molte 4 divisioni di Graziani, la Littorio, la Monterosa, la San Marco, eccetera, che poi vennero utilizzate non come voleva Graziani contro americani e inglesi lungo la linea gotica, la Gustav, eccetera, ma per la repressione dei partigiani. Graziani la insistette molto, ma c'è poco da fare, no? I rapporti di forza erano tali per cui i tedeschi decidevano e gli italiani protestavano, ecco, ma alla fine dovevano accettare la forza, insomma, rappresentata appunto dalla Germania. E tra parentesi, forse lo racconta meglio la Renata, l'abbiamo visto anche un'altra volta, Carlo Borsani venne utilizzato per girare in non so esattamente in quanti Staraga per convincere i soldati italiani ad arruolarsi all'interno appunto delle nuove formazioni, divisioni di Graziani. Infatti in un campo di concentramento Landoni che era un sopravvissuto alla strage di Cefalonia, in uno stalaga polacco, racconta che dice: quel giorno è arrivato un cieco Borsani, cieco di guerra, che ha parlato tutto il resto. Non sembra, ecco, che Landoni poi abbia aderito quindi alla proposta di ritornare in Italia. Quanti sono stati ad aderire? Anche qua naturalmente i numeri non vanno presi proprio alla lettera. Su 600.000 internati, 114.000 risponderanno favorevolmente. E quindi abbiamo la prima parte, circa 100.000 o poco più, che aderiscono. Però gli altri, ecco perché parlo di resistenza, senza armi, per quanto riguarda Nimi, gli altri, che sono almeno 450.000, 480.000, dissero, ecco, pronunciarono un no coraggioso, perché alcuni hanno cercato, insomma, di porre un confronto tra il no dei partigiani in montagna e il no degli Imi. C'era molto pericoloso dire di no alle autorità naziste in un campo di concentramento, mentre il no dei partigiani non voleva dire percosse e poi in prospettiva la morte. Cioè, il partigiano aveva margini di sopravvivenza in montagna molto maggiori rispetto all'internato militare, che invece stava in un campo di concentramento. Quindi, insomma, un grande coraggio coloro che dissero no, preferiamo rimanere in Germania. Perché lo fecero? In loro c'era un forte antifascismo, avevano in questo anno, avevano maturato un antifascismo che poi è quello della resistenza. Direi di no, ecco, è difficile pensare che in quelle condizioni, lontani dall'Italia, senza sapere niente della resistenza, dei partiti, delle ideologie, abbiano maturato un vero e proprio antifascismo simile a quello che si stava radicando in Italia. Molto probabilmente un po' per la stanchezza, forse per la bulia quotidiana derivata dal lavoro, dal freddo, dalla mancanza di prospettive, oppure proprio l'idea che se firmavano, certo, tornavano in Italia, ma per fare di nuovo la guerra. Loro, che venivano dai Balcani, che venivano dalla Russia, che venivano da tutti i fronti di guerra, avevano maturato proprio più che un no al fascismo, forse un no radicale alla guerra. È difficile interpretare. Però abbiamo libri, abbiamo testimonianze, abbiamo naturalmente materiale per poter capire il no, ecco, che potrebbe apparire irragionevole. Cioè, noi consentiamo di tornare in Italia, potrai vedere i tuoi familiari, tua moglie, i tuoi bambini, riabbracciarli, è un anno che non sai nulla. Ci aspetteremmo che tutti o quasi tutti in massa avessero accettato di ritornare in Italia. Con questo sembra un miracolo, ecco, ma questo non avviene. E sempre quando c'è qualcosa di importante, noi dobbiamo individuare le cause. È difficile, attualmente, in pochi minuti, individuare le cause. Però escluderei un antifascismo cosciente, in qualche modo radicato nella coscienza di questi ex soldati. Naturalmente, più che antifascismo, un vero e proprio radicale no alla guerra, no di fronte a un loro impiego in qualunque fronte, che può essere l'Italia, ma anche di nuovo l'Unione Sovietica, oppure insomma i fronti aperti dell'Italia, la repubblicana e del nazismo, erano davvero molti. Comunque, alla fine, molti, 40.000 morirono, 40.000 su 600.000, quindi sono davvero tanti, tra i 30 e i 40.000. Gli altri tornarono in Italia, non subito, perché gli alleati, anche loro, gli americani, gli inglesi, trattarono rudemente gli italiani, gli italiani che avevano combattuto in fondo fino all'8 settembre del 43. I mezzi, camion, treni per tornare in Italia erano naturalmente materiale rotabile, materiale, ecco, nelle mani degli angloamericani. E quindi sappiamo che li fecero tornare in patria, però un po' al rallentatore. Preferirono quindi dare la priorità ad altre categorie di deportati. Però appena tornati in Italia si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Infatti c'è questa testimonianza, che ho molto colpito, di un IMI che ce l'ha molto con i partigiani, e dice: vediamo questi partigiani, questi liberatori, ben vestiti, bere, cantare, passarci vicino perché sono forti loro, perché il governo molto spesso li premia. E noi? Per chi fu il nostro sacrificio dunque? Per chi abbiamo rifiutato di collaborare con il nemico? Sono poche righe però significative. Cioè torno in un'Italia dove c'è l'apoteosi del movimento partigiano e non c'è nessuna forma di riconoscenza, ma neanche un semplice riconoscere la vicenda degli immigrati. Cioè i partigiani dicono, immaginiamo un dialogo tra un partigiano e un ex interno militare. Il partigiano avrebbe detto: io in montagna cosa ho fatto? Ho combattuto di qua di là, quel giorno, quella notte, i tedeschi, i fascisti, mille avventure. E l'ex internato che cosa avrebbe detto? Noi nel lager, noi al lavoro, nelle miniere, nelle fabbriche. Quindi a questo punto non c'era dialogo. Quindi ci fu una notevole sordità in questo momento da parte dei partigiani, dei partiti di sinistra nei confronti degli internati militari, anche perché gli ufficiali erano quasi tutti monarchici, cioè avevano conservato il giuramento nei confronti del re. Cioè l'8 settembre negli Stalag non viene visto come un qualcosa di apocalittico. Molti di questi ufficiali mantengono il giuramento, attualmente la fedeltà alla monarchia. Quindi tornano in un'Italia dove la monarchia minaccia di scomparire, poi scompare con il referendum del 2 giugno del 1946. In un'Italia in cui improvvisamente sono comparsi tanti partiti: il Partito Comunista, il Socialista, il Partito d'Azione, Liberale, la Democrazia del Lavoro, c'era anche allora la Democrazia Cristiana, eccetera. Cioè, mentre chi è vissuto in Italia, sia che è fatto il partigiano, oppure è rimasto alla finestra a guardare, ha visto questi cambiamenti e quindi la svolta del 25 aprile del 45 non lo sorprende più di tanto. Immaginiamo chi arriva da uno Stalag tedesco, era come finire sulla Luna, no? Quindi finire, non so, in un continente completamente diverso. Quindi è un'Italia totalmente trasformata, in cui sentono che la parola patria viene disprezzata. Cioè, se la parola patria aveva una sua anche enfasi durante il ventennio, poi durante la guerra, adesso ci sputano sopra. Che sia giusto o sbagliato, questo lasciamo stare. Però la realtà è questa in questo momento. Quindi insomma, lo shock di confrontarsi con una Italia che era radicalmente cambiata rispetto al passato, e poi con partiti di sinistra che erano totalmente lontani da qualunque riconoscimento. Ad esempio c'è un fatto importante: tra i tanti IMI ci fu il penultimo segretario del Partito Comunista, che era Alessandro Natta, poi Anzitartuzzo, forse poi Occhetto, e poi lo sfascio del Partito Comunista Italiano. Alessandro Natta era un ufficiale. Lui, terminata la guerra negli anni 50-60, volle pubblicare la sua esperienza, il titolo, libro già pronto, L'altra resistenza. Non era un problema per il PC pubblicare, perché c'erano case editrici, tra cui gli editori riuniti, le Inaudi, eccetera. Però il vertice del PC gli dice no. Nonostante Alessandro Natta fosse già un dirigente di livello nazionale, capisce che non è opportuno. Cioè gli dicono: questo libro non è opportuno, insomma, parlare di questi ufficiali monarchici, di questi ufficiali che adesso votano a destra, votano tutti per il Movimento Sociale oppure per la Democrazia Cristiana. E infatti Natta tiene il libro nel cassetto e poi lo pubblica, ti ricordi l'anno 94, mi sembra. 94, che vuole dire che il PC non c'è più. Quindi, quando il PC non c'è più, con la sua memoria la storica, alla fine il libro può essere pubblicato. Adesso teniamo un po' la data di pubblicazione, perché anche le date di pubblicazione dei libri spesso sono interessanti. E poi anche
97.
Figuriamoci, il PC era morto, sepolto, ecco, le varie trasformazioni, il PDS, il DS e tutto il resto. In una Italia totalmente diversa, in cui i partiti usciti dalla resistenza sono più, finalmente Natta è in grado, ecco, di tirare fuori l'ex segretario del PC, il suo libro, pubblicarlo e far conoscere un pezzo di storia tenuto rigorosamente nel cassetto. Ultimo capitoletto prima di chiudere, i risarcimenti, e io penso zero. Infatti volevo chiedere, sappiamo che Renata è figlia di un ufficiale italiano, avete avuto una lira, tu magari dopo la morte di tuo padre, prima, credo?
Ma neanche in marchi, non aveva niente lui là.
No, risarcimenti da parte della Repubblica Tedesca dopo o del governo italiano.
Non aveva neanche proprio il soldo, quello che dicevi tu prima, perché poi l'hanno fatto diventare lavoratore quarto a porto, era un ufficiale. Ha detto di no, li hanno scelti in un baraccone, sono tipo gli industriali, a tastare i muscoli e vedere i denti, tu sì, siete portato ad Amburgo. Però non ha avuto niente, né allora, né dopo, né dall'Italia, né dalla Germania, né assolutamente da nessuno. E il disprezzo da parte di tutti.
Anche della politica. Fascisti e monarchici.
Una ventina di anni fa mi ricordo che qua è arrivata una richiesta che la Repubblica Federale Germanica avrebbe rimborsato i militari italiani, forse più di 20 anni fa. Però davanti c'era una serie di altri, anche Luther, pareti di Rei, eccetera, dove questo aveva posto una serie di domande, una serie di dati che nessuno riusciva a portare, che oggi qualcuno è scappato dalla Capitola Centro-Metro, si preoccupa di portare a casa il foglio con tutti i comandanti, e so che è andata, ben pochi hanno avuto questo, ma molto pochi. Quindi bisogna fare noi 7 o 8 persone qua dentro, che pensando che questo solidano 780. Questa è la realtà, perché lo seguito di questo caso solidano. Quello adesso Topettini invece è una cosa che è stata detta, dicono che la Germania ha liquidato tutte queste cose mandando dal governo italiano 47, 48, 49, che poi il governo italiano si è cambiato per la. Questo è quello che ho sentito dire, non prendetelo come. Però non ci vede per nessuno. Quello che ha dato fastidio è stati questi poveretti che hanno creduto, li hanno illusi per un'altra volta, ma sai come erano convinti di prendere qualcosa, era qui, zero. E una delle versioni ufficiose, ripeto, questa cosa è reale, sul Corriere, sul giornale, tutte queste richieste, questo è reale. Non so se è vera anche questa, che soldi ha fatti avere come quelli dei terrani anche negli Stati Uniti, ha mandato i soldi, però, tutto da dove torna il calderone, io penso bene, nella ricostruzione. Però.
Ma il problema principale della Germania, che se avesse cominciato ad allargare il cordone della borsa, a questo punto sarebbe stato un problema enorme. C'erano 6-7 milioni di lavoratori stranieri quadri in Germania a lavorare in quel momento. Quindi se avessero cominciato a dire iniziamo con l'interesse militare italiano, a questo punto i polacchi, i olandesi, i belgi, i norvegesi, i francesi, gli inglesi e tutto il resto, alla fine un ginepraio tremendo con un'enorme quantità di denaro che non sarebbe mai bastato. Cioè, la politica era quella di gli ebrei, anche perché dietro c'erano grandi organizzazioni internazionali, Stati Uniti, ecco, difficile dire di no. Poi qualche soldo forse ai deportati politici, che erano molti di meno, no? In tutta Europa e anche per quanto riguarda l'Italia. Mentre queste forti categorie, centinaia di migliaia di persone o milioni di persone, assolutamente nulla.
C'era una bella distinzione tra internati, capo sicuramente, internati militari ebrei, questi italiani erano all'ultima posizione. C'è stato un anno veramente, c'era un subbuglio di gente che veniva qua, ma non l'ho dato anch'io, e mi chiedevo di compilare modelli, qua c'era questo documento che era stato, e se non c'era tutto.
Perché la scusa, diciamo, il pretesto che utilizza la Germania è quello di dire voi avete collaborato con noi vi avevamo retribuito, siete diventati lavoratori liberi. quindi contratto di contratto paragonabile al lavoratore tedesco, contratto di stipendio oppure con trattenute poi abnormi. Quindi avete collaborato. Infatti uno dei motivi che spiega l'astio intorno agli IMI è proprio l'accusa di essere stati dei collaborazionisti. Cioè voi avete lavorato per i tedeschi, all'inizio magari forzatamente, ma poi ecco, contratto di contratto e tutto il resto. Quindi in Italia vi siete arresi peggio ancora che a Caporetto. Avete collaborato con i tedeschi, a questo punto cosa dovrete? Era tutto falso, ecco. Però quando andavano a reclamare, a far valere i propri diritti, le risposte erano queste. Quindi vai via, ecco, che è meglio. Allora, a questo punto sono traditi, disprezzati e dimenticati, un po' per chiudere, ricorderete, no? Di mirati, dimenticati dalla Repubblica. Poi adesso c'è Renata.
Se vi posso permettere dei tre aggettivi, dal mio punto di vista, l'ultimo... mi lascio un po'
la mano in bocca,
traditi e guerra, pensati, ma il quando si dimentica qualcosa a livello nazionale c'è sempre la mano in bocca, a mio parere.
Ma spesso la realtà va in questa direzione, no, la storia è amara, infatti non sempre mi sono detti che la giustizia uno vorrebbe, no? La storia di una guerra, di vicende particolari, il trionfo della giustizia, ma quando mai abbiamo visto veramente trionfare la giustizia? E sempre è una giustizia dimezzata, se c'è, oppure ecco, la trionfa, l'ingiustizia, mascherata però ecco, con cambiamenti ecco, che dovrebbero creare quindi, insomma, situazioni nuove che invece non sono tanto dissimili dalle situazioni precedenti.
Vediamo di non dimenticare Legnanesi,
no.
Almeno oggi. Beh, i dati su Legnanesi li ho tratti sostanzialmente dal libro di Giorgio Vecchio, che è un po' il nostro punto di riferimento, la nostra Bibbia. Poi sicuramente ce ne sono tantissime altre di storie che io non conosco, magari voi avete avuto possibilità di conoscere meglio, forse sono venuti qua i Legnanesi a chiedere risarcimenti, chissà quante cose mi hanno raccontato.
Io sono di parenti a chiedere.
Parenti? E quindi non vi hanno neanche raccontato nulla?
No.
Perfetto. Comunque, una, diciamo, una cosa...
No, no, l'ultimo è stato per l'ultima volta che è uscita la storia con i risorgimenti, che era tutto partito dai risorgimenti, dei terrati in Russia. Che c'è, quando sono venuti qua i dispersi in Russia, che stavano facendo questa cosa. Era 2003-2004. I parenti di dispersi in Russia.
Questo treno qua giù.
Il primo impatto terrorizzante è stato il viaggio, è stato un po' per tutti. Vittorio Ielo apparteneva al secondo reggimento pontieri di Santa Piacenza e lui, per quello che riguarda il viaggio, racconta: dopo qualche giorno ci caricarono su vagoni merci, stipati come animali, spesso addirittura in vagoni scoperti. Rimanemmo per giorni senza cibo, in una situazione igienica indescrivibile, perché mai ci fecero scendere dai carri merci, chiusi dall'esterno. Solo quando arrivavamo a Berlino ci fecero scendere e ci diedero una gavetta di provaglia. Quello che veramente non dimenticherò mai, perché ci commosse fino alle lacrime, fu il momento in cui il treno attraversò il confine lasciando la nostra terra. Come se fosse stato impartito un ordine, si levò simultaneamente un canto. Era il coro dei Lombardi e la prima crociata, l'opera di Giuseppe Verdi. Fu un momento di una intensità emotiva straziante. Vittorio finì in Pomerania in questo campo, il campo di Arnstein. e abbastanza simile però con qualche variante è il viaggio di Giuseppe Viscardini, che era sottotenente degli Alpini, si trova ad Antibes in Francia. Giuseppe tra le altre cose ci ha lasciato un diario che è stato anche recentemente ripubblicato dal figlio, un diario molto dettagliato della sua esperienza, tenuto proprio in quei giorni di nascosto e riportato dalla prigionia qui a Legnano. Cominciamo con l'8 ottobre del 1943. Si parte verso Legnotto, in colonna, fra sentinelle. Raggiungiamo a piedi la stazione di Cannes, attraversando la città. La gente ci guarda con compassione, siamo degni di pietà. Ci caricano su carri merci e restiamo lì per qualche ora, poi ci fanno scendere e ci informano che la partenza è rinviata. Pensiamo per un attimo ad una grazia, ma ci rendiamo subito conto del loro piano. Vogliono tormentarci in una penosa incertezza. 10 ottobre, alle 18, ci riportano lo scalo merci ferroviario, questa volta in autobus. Saliamo su antiquate carrozze mal ridotte. Alle 19 il treno si muove lentamente, verso una destinazione a noi ancora ignota. Fa molto caldo. A San Raffaele il treno si ferma e caricano nella nostra carrozza già super affollata altri ufficiali italiani. 12 ottobre. Il treno riparte dirigendosi verso nord, quindi dal 10 al 12 ottobre. Sono state sostituite le carrozze con carri bestiame. 20 ottobre. Si prevedeva un viaggio di 2 o 3 giorni, invece sono già 10 giorni che siamo su questi orrendi vagoni, senza servizi e senza acqua. Facciamo tutti i nostri bisogni in un angolo. La puzza è indescrivibile. La scorta dei soldati tedeschi è violenta e ingiuriosa. Ogni 2 giorni il treno si ferma e ci danno i viveri. Un pezzo di sgradevole salame con un po' di pane. Niente da bere. Questo maledetto treno oggi fa una sosta. Ci fanno fare i nostri bisogni con una sentinella ogni 3 o 4 prigionieri che ci osserva e che punta minaccioso il fucile verso di noi. Dai finestrini coperti di filo spinato siamo riusciti ad intravedere le città di Francoforte, Norimberga, Breslavia, Cracovia e Leopoli. Mio papà, Adriano Pasquetto, mi ha raccontato un episodio particolare. Ha vissuto anche lui una storia del genere, arrivava dall'Albania, e alla stazione di Varsavia è successa una cosa strana. Loro erano chiusi dentro nei treni. Mio papà era vicino allo spiraglio del portellone, quindi riusciva a guardare fuori. Come arriva il treno e si ferma, c'erano un po' di donne in stazione, spariscono tutte, scappano. Passato un po' di tempo, sono tornate tutte con le borse piene di pane. Erano andate di corsa con la loro tessera non aria a comprare tutto il pane che sono riusciti e glielo lanciavano ai militari dai finestrini, quelli in alto, cercando di andare il più vicino possibile nonostante ci fossero le guardie che cercavano di scacciarli. E mio papà quel pane non l'ha mangiato, però è una cosa che gli è sempre rimasta nel cuore, questo gesto di sconosciute per altri sconosciuti, questo gesto di estrema solidarietà. Dopo il viaggio, altro shock, i vari campi di prigionia e i campi di lavoro. Il commendatore Luigi Caironi, che purtroppo non c'è più, conosciamo tutti lo storico presidente della famiglia legnanese, l'anno scorso ha tenuto una conferenza a Leone da Perego e ci ha raccontato la sua storia. Lui era stato internato nel lager di Amstein in Pomerania. Fummo abbandonati in un cortile coperto di neve, poi ci spogliarono per un'ispezione. Nel nostro settore c'erano 4 capannoni con 1000 prigionieri ciascuno. Nel centro c'era una torretta con fari e mitragliatrici, su tre lati altrettante latrine. Da mangiare ci davano una minestra fatta di rape e brodo di pecora. In seguito il comendatore venne mandato a lavorare in una fattoria finché non finì la guerra, e gli andò anche abbastanza bene. Il problema è che poi, una volta terminata la guerra, venne liberato dagli americani, che avrebbero dovuto rimpatriarlo. E invece, ci racconta, invece dopo due giorni fummo consegnati ai russi. Avrebbero dovuto riportarci in Italia, invece, dal momento che avevano bisogno di manodopera, ci deportarono in un campo di concentramento vicino a Varsavia. In questo nuovo campo restammo da aprile ad ottobre. All'inizio c'erano 7.000 prigionieri, un po' di tutte le nazionalità. Poi scoppiò un'epidemia di tifo e colera che durò 40 giorni. Morirono quasi 4.000 persone. Il campo era gestito dai figli di Stalin, ragazzotti di 16-17 anni, rozzi e ignoranti. Ci consideravano traditori della nostra patria e ogni pretesto era buono per spararci addosso. Alla fine arrivò l'esercito americano, che si fece garante del nostro rientro. Il 5 ottobre partimmo alla volta dell'Austria. Il 15 ero alla stazione di Legnano, dove rivedi mio fratello. Pesavo 42 kg. In tasca avevo ancora il mio portafoglio e la mia pistola. Tutti i ragazzi, i 22 ragazzi del genio, che erano sotto la mia responsabilità, erano tornati in patria. 21 sulle loro gambe, uno su una barella della Croce Rossa. Alla fine si salvò anche lui. E con molto orgoglio, lo scorso anno, il commendator Peirone ci ha detto: ho vissuto periodi disumani, trattato come una bestia, ma se oggi sono qui a raccontarvi tutto questo, è soprattutto grazie alla coesione che abbiamo avuto noi italiani. Sono riuscito a portare a casa il mio cordone e nessuno di noi ha mai pensato di aderire alla Repubblichina. Uno per tutti, tutti per uno. Questo ci ha salvato. Anche Vittorio Jelo è finito in Pomerania, nello stesso campo di Amstein. E racconta, lì ci scaricarono in mezzo a un campo recintato dove rimanemmo alcuni giorni all'agghiaccio senza alcun aiuto. Alla fine fummo assegnate le baracche, circondate da cani lupo. Procedettero in seguito ad un'ulteriore selezione e io finii con un altro gruppetto di prigionieri a Barkholz, dove esisteva una fabbrica di bombe. Le baracche erano discrete, ma il lavoro massacrante. Si lavorava ininterrottamente per 12 ore, senza soste e senza la distribuzione del rancio. Solo una volta fatto ritorno alle baracche si aveva diritto ad una gavetta di acqua sporca, che chiamavano minestra. A lunedì sera i tedeschi distribuivano la razione settimanale, che consisteva in un pezzo di pane nero, una fetta di salame e un cucchiaio di marmellata. Vittorio Jelo, al contrario del comendator Peirone, alla liberazione fu preso dai russi e consegnato agli americani. Era il 10 maggio del 45. Anche per lui iniziò l'odissea del ritorno e anche per lui si è conclusa abbastanza tardi, solo a settembre. Però meno peggio rispetto al commendator Peirone. Altro legnanese, Costantino Colombo, che apparteneva anche lui al secondo reggimento pontieri di Piacenza, è finito insieme a Vittorio Jelo a Bartholz. E ci racconta che lì faceva molto freddo e anche la razione giornaliera di cibo, cioè una zuppa, una fetta di pane scuro, ci permetteva appena di restare in piedi. Un giorno, senza alcun motivo, mi colpirono con 13 manganellate. Alla fine svenni. Vittorio Jelo e Costantino Colombo lavoravano insieme in quella fabbrica di bombe. E con loro c'era un altro non legnanese che si chiamava Gaetano Ciompi ed era di Marina di Massa. E una notte c'è stato un incidente. Ciompi fece esplodere, ci racconta Costantino, involontariamente, una macchina da lavoro, della quale eravamo responsabili tutte e tre. Questo significava dover comparire di fronte alla corte marziale. Fummo così trasferiti nel carcere di Strasbourg, dove la maggior parte dei prigionieri moriva per le estenuanti marce sotto temperature polari, le epidemie, la denutrizione. Con i nostri familiari era impossibile comunicare. Ieri fu assolto, mentre a me e Ciompi diedero 5 anni da scontare in un lagro polacco, a Graudenz, vicino a Varsavia. Arrivati a Graudenz, ci fu tatuato un numero. Il mio era 47.823. Dovevamo raccogliere morti dalle macerie. Questo era il nostro lavoro, che ci impegnava tutta la giornata. Da mangiare solo una gavetta di acqua di rape al giorno. Dopo poche settimane arrivai a pesare 37 kg. Pensavo che prima o poi sarei morto lì. Ogni giorno infatti diversi prigionieri espiravano per la fame e la tubercolosi. Insieme a Ciompi formavamo una sorta di gruppo di studio. Parlavamo di filosofia, arte e meccanica. I tedeschi ci stavano uccidendo minuto dopo minuto, ma non volevamo che ci privassero anche della nostra dignità. Imparavamo qualcosa tutti i giorni, visto che ogni giorno, per tutti noi, sarebbe potuto essere l'ultimo. Una notte, era il marzo del 45, udimmo l'avvicinarsi dei carri armati. Era un convoglio russo. Costantino ha deciso di fuggire, di raggiungere con mezzi di fortuna la frontiera. Questo viaggio durò mesi. Poi, si racconta ancora Costantino, arrivati in Italia ci dividemmo. Proseguì il mio viaggio in treno e giunsi a Legnano. Da oltre 2 anni i miei genitori non avevano mie notizie. Mia madre, vedendomi arrivare, svenne. Altro legnanese, abbiamo già sentito Giuseppe Biscardini, abbiamo già sentito parte del suo racconto di come si è svolto il viaggio dal suo diario. Non sto a rileggervi altre parti del diario, se no finiamo dopo domani. Però è particolare la sua storia perché Biscardini le ha provate tutte. È arrivato, partito da Antibes in Francia, è arrivato nel lager di Tarnopol in Polonia, poi a Siedlce, poi a Sembostel, poi a Lietzendorf, che era uno dei campi più duri per gli ufficiali. E in biblioteca c'è un bel libro fotografico dove ci sono per la maggior parte fotografie di Vittorio Vialli, che era riuscito a far passare clandestinamente di nascosto una macchina fotografica, qualche rullino, e ha fatto fotografie a Sembostel e a Wietzendorf. E ci sono anche 2 libri di Guareschi, perché Guareschi è stato in questi 2 campi. Infatti Biscardini è stato per un po' di tempo proprio compagno di Guareschi. E sono molto interessanti. Il grande diario è stato proprio scritto giorno per giorno, come il diario di Biscardini, e tenuto nascosto. Invece il diario clandestino è un po' una ricostruzione, ma ci sono, col suo umorismo, ci sono tante cose che fanno riflettere su cosa hanno vissuto quei ragazzi. E foto segnaletica del lager e la foto di Vialli, quasi uguali, foto ovviamente tutte clandestine nascoste. E a Wietzendorf era un campo molto duro perché i tedeschi hanno deciso di fare un esperimento scientifico. Con quante calorie di rapa può vivere un uomo? Le avevano abbassate, tantissimo. Le calorie che servono per l'attività sedentaria, lavori leggeri, sono 2300-2800 calorie. In quel lager sono arrivate 900-1300 calorie, neanche la metà. E infatti i militari, gli ufficiali cercavano di stare il più possibile seduti, sdraiati, proprio perché anche solo alzarsi era un dispendio di calorie e non avevano. E cosa mangiavano? Beh, io so, conosco questo menù perché l'ho letto nei libri, l'ho letto nel libro, nel diario di Guareschi, dove ogni tanto segnava F, fame, fame, fame. A Wietzendorf è arrivato a scrivere 28 F, una di fila all'altra. E lo so proprio perché c'è stato anche mio padre lì a Wietzendorf. E quindi mi ha raccontato. Allora, nella giornata avevano un pezzetto di pane nero, fatto di segale, di segatura, di paglia, di tutto quello che ci potevano buttare dentro, che racconta Guareschi, se tentavi di intupparlo era sughero, non si intuppava. E poi c'era una rapa, che prima era cotta, poi i medici italiani hanno chiesto di averla cruda per avere almeno le vitamine. Questo è stata l'unica cosa a cui i tedeschi hanno consentito. Tutto il resto è proibito, questo gli è andato a contentino. Poi c'era ogni tanto un pezzettino, un cubetto di un formaggio puzzolente, e mio padre diceva che qualcuno dalla camerata doveva uscire quando lo distribuivano, perché altrimenti stava male, era molto peggio del gorgonzola. E ogni tanto una cucchiaiata di un patè grigiastro, che ha un sapore strano. Beh, vi dico che mio papà, quando ha saputo, quando è tornato a casa, ha saputo dei campi di concentramento, dei forni crematori, ha sempre avuto il dubbio che ci potesse essere dentro un po' di quella cenere, in quel patè.
Patè grigio,
nauseabondo, immangiabile, infatti lui non quasi mai lo mangiava, però la fame era tanta. E ha sempre, per tutta la sua vita, avuto questo dubbio. E lui mi ha sempre detto, tu non dire che hai fame, perché tu non hai fame. Perché tu hai appetito, tu la fame, quella vera non sa neanche che cos'è. Tra le altre cose, io sono nata per sbaglio perché non voleva avere figli, mio padre. Con la paura che si potesse ripresentare una situazione del genere, mi diceva, io non voglio mettere al mondo una persona, qualcuno che può sopportare, può soffrire quello che ho sofferto io o che io ho visto soffrire. Perché comunque lui se l'è cavato, ma tanti altri li ha visti morire. Stenti, di fame, di fucilati, impiccati, perché ne ha visti. E in più quel campo di Wietzendorf era con le sue baracche, io non mi sono dimenticata di farmi vedere le foto, lo sto vedendo adesso, le sue belle baracchette, era stato dichiarato inagibile da una commissione medica tedesca. Quindi meglio di così. E questa è una foto, un disegno del diario di Guareschi, che è il Guareschi solito anche nei momenti più tragici. L'ironia ce la mette sempre in tutto. Però erano ufficiali e quindi li volevano piegare. E c'erano anche appunto le persone che andavano a offrire pane, cibo in cambio del loro lavoro. 7 luglio 1944, ci racconta Viscardini, dopo tante commissioni repubblichine venute a parlarci del tradimento del re e di Badoglio e convincerci di ritornare in Italia al loro fianco, oggi è arrivata una delegazione tedesca in borghese per offrirci pane e cibo in cambio del nostro lavoro nelle officine e nei campi. Altrettanto tempo sprecato. La nostra decisione è sempre la stessa. Meglio la fame in lager piuttosto che la collaborazione con il governo nazista. Nonostante il loro no, alla fine del 44, inizio 45, anche Viscardini stato inviato al lavoro croato a Cloppenburg, in una fattoria vicino al confine olandese. Mio papà invece è stato mandato ad Amburgo in una fabbrica che costruiva questi razzi qui, i razzi V2, e con i suoi compagni hanno boicottato la produzione. Era una catena di montaggio: se il pezzo arrivava giusto, perfetto, lo sbagliavano; se il pezzo arrivava già fallato da qualcuno, allora veniva fatto il lavoro perfetto. Con questo sistema, minacce, mica minacce, l'80% della produzione è stato boicottato. Quindi comunque anche una resistenza mica da ridere, non solo una resistenza passiva, ma una resistenza anche attiva. E storie di boicottaggio, soprattutto nelle fabbriche belliche, ne ho lette in tanti diari, in tante storie, anche di altre persone. Quindi non solo mio padre e il suo pezzo
nel percentuale lì sul razzo della V2 che era l'arma.
Sì, sparavano dalla Germania, arrivavano perfetti su Londra.
La piazza di boicottaggio per l'arma che era.
I fantasmi.
Avevano avuto il coraggio a boicottare.
Sì, sì, penso che erano continuamente minacciati, però. Tra le altre cose, l'ingegnere e l'ideatore dei V2 è stato poi assoldato dagli americani.
Con Brown.
E i suoi razzi, un po' più grandi, sono arrivati sulla Luna.
La Luna, lui è l'ideatore.
Non erano.
Di Von Braun.
Abbiamo visto un po' i legnanesi, quelli di cui avevo qualche dato, ma erano prigionieri solo i legnanesi nelle mani dei tedeschi? L'assessore prima ha parlato dei russi e degli americani. È stato un destino diverso quello dei russi. Sostanzialmente verso la fine del 42, inizio 43, c'è stato tutto, quando c'è stata anche la disastrosa ritirata del Don, c'è stato il grosso dell'imprigionamento. E sul settimanale cattolico Luce, a fine dicembre del 42, è comparso un articolo che parlava appunto dei legnanesi. Diceva: la nostra eroica Legnano, che si gloria di parecchie medaglie al valore, tra le quali la medaglia d'oro, ha un numero esiguo di combattenti prigionieri o dispersi. Meno male. Però c'erano. E tra essi, per esempio, c'era Ermenegildo Caironi. La storia è stata ricostruita dal nipote Giovanni. C'è un articolo su Legnano News, vi ho lasciato nei foglietti l'indirizzo per andare a leggerlo. E l'ultima lettera di Ermenegildo era del 10 gennaio del 43 e poi non si è saputo più nulla. Infatti il nipote racconta che il 30 gennaio il soldato morì e solamente nel 1951 la famiglia ricevette la notizia. Nel 1992 ricevettero una lettera simile e un anno dopo l'apertura degli archivi la famiglia seppe che Ermenegildo morì in un campo di prigionia nella regione di Sverdlovsk. Spero di averlo letto giusto. Quindi sono voluti tanti anni per sapere che fine aveva fatto. Altri legnanesi, Luigi Bonomi e Mario Pinceroli, hanno seguito più o meno la stessa sorte, però non sappiamo qual è il luogo di sepoltura in quale campo erano stati internati. Invece Giuseppe Angelo Bongini, detto Peppino, che era un caporal maggiore, ha scritto a casa l'ultima lettera l'11 dicembre del 42 e scrive: io come salute sto bene, come vi ho già detto soffro un po' di mal di piedi, però posso sopportare e credo di resistere, come tutti gli altri. Di lui non ebbero più notizie. Solo anni dopo si riuscì a ricostruire la sua sorte. Anche lui è rimasto là, in Russia. Nel testo di Giacomo Grati, Quelli della Neve, abbiamo trovato altri nomi di legnanesi in mano ai russi che non sono più tornati. qui sono una quindicina, sono morti di freddo, di fame, di stenti. D'altra parte, prima avete sentito, la percentuale di chi è tornato era ancora inferiore rispetto ai campi dei tedeschi. Quindi questi 15 non sono più tornati a casa. Altri invece sono finiti nelle mani degli alleati, anche questi catturati prima dell'8 settembre. E questi furono deportati in Inghilterra, Scozia, Africa, India, Australia, Stati Uniti, e divennero POV, cioè Prisoner of War. E per esempio questo è successo ad Augusto Marinoni, che è finito in Texas, ad Hartford. Era stato catturato in Tunisia a maggio del 43, e poi dopo la guerra Marinoni è diventato uno dei più grandi studiosi di Leonardo da Vinci, a livello proprio apprezzato a livello internazionale. E lui ha scritto una specie di taccuino, intanto che era là negli Stati Uniti, che l'ha chiamato Snapshot, impressioni. Una di queste impressioni ve la vorrei leggere, se avete ancora qualche minuto di tempo, perché è anche proprio abbastanza poetica come diciamo racconto. E lui dice: appena partito divenni una cosa minima nel soffio di una forza immensa, un continuo rotolare in treno, aeroplano, autocarro, gettato nella sabbia per mesi, la fame, la sete, il caldo, il freddo, la sporcizia e gli insetti, il vento e la polvere, il sole e la febbre, gli sputi, i fischi, gli spari del vincitore sono inermi. Poi l'Atlantico, attraversato nel fondo di una stiva come carico inerte. Anche qui a Hartford, in apparente tranquillità, col cibo sufficiente, l'acqua per le pulizie, il letto per dormire, siamo sempre cose. Non si vive, o si vive solo passivamente, soffrendo. Le ferite non si imprimono più sul corpo, si lacera lo spirito. Pinarini è un sottufficiale arrivato a Tunisi il 7 marzo del 43, mentre era già in corso la ritirata dopo la sconfitta di El Alamein. E anche lui è finito ad Hartford, in Texas. E qui Pino ha scritto un diario. E questo diario lo potete trovare sul sito del professor Restelli, vi ho lasciato il link. E poi non so se l'ha già fatto, ma il nipote aveva promesso di scrivere un libro.
Sembrava che fosse pronto, poi non l'ho visto più.
Non lo so, magari è uscito, non siamo stati.
No, credo che poi la presentazione l'avrebbe fatta, quindi forse è stata.
Comunque prossimamente su questi schermi
avremo
anche il libro. Daniele Grezzi è stato fatto prigioniero in Africa ed è finito invece in Scozia. E lui racconta: gli inglesi ci hanno trattato umanamente, non eravamo in un campo di prigionia e non era obbligatorio lavorare, ma chi decideva di farlo poteva essere assegnato ad una fattoria e tornare al campo di concentramento solo la notte per dormire. Io per quasi 3 anni ho fatto il contadino, mangiavo addirittura con la famiglia del fattore, mi trattavano come un parente e non ho mai sofferto la fame. Poi la guerra è finita e sono stato rimpatriato, se non ricordo male nel luglio del 45. La fidanzata che avevo prima di partire non mi ha aspettato, ma ad una festa ho incontrato un'altra ragazza che dopo meno di un anno è diventata mia moglie. Ho ricominciato a lavorare e mi sono costruita una famiglia. Beh, inutile dire che tra i POV dei campi di prigionia anglo-americani e gli IMI dei lager tedeschi c'era una bella differenza. E desidero terminare con una canzone che dura 1 minuto e mezzo che è un omaggio a tutti gli imi di Legnano e in fondo agli imi in generale. È una canzone che Guareschi ha scritto nel campo di prigionia, che è diventata il simbolo degli imi di Steenbossel e poi di Wietzendorf. È dedicata alla figlia Carlotta, che è nata quando Guareschi era già prigioniero e quindi lui non, non si sono mai incontrati, non si sono mai visti. È una figlia che attende questo scassatissimo papà, questo famoso figlio di marito di mamma. Uno scassatissimo papà che però i tedeschi non sono riusciti a piegare. E il babbo alla fine sembra quasi un vincitore.
E Gianrico, anche lui è stato internato in Italia.
Sì, la voce è di Gianrico Tedesco.
Giace il lager muto, senza vita, senza domani. Le baracche vuote, le torrette senza guardiani. Nel paese del sol, sempre luce e calor, sulla sua seggiolina, la Carlottina sta. La mamma l'ha annunciato con estrema serietà, il babbo tornerà, ma certo tornerà, però lei deve stare buona buona sul balcone, guardando sempre là verso il canton. Seduta sul balcone la Carlotta se ne sta e aspetta quel papà che visto mai non ha, e palesando in vero la guardevole apprensione, sospira masticando il biberò. Chissà, chissà come sarà questo famosissimo marito di mamma, forse avrà i baffon, la barba di pancion, la fine di bastò, e gli occhiali col corto, chissà che scazzatissimo papà. Ed ecco appare all'angolo uno splendido guerriero, bestemmia sul cimiero, d'argento il suo piastrino, il giusto cuore azzurro ed i bottoni tutti d'oro. E il babbo ne sembra quasi vincitore.
Non muoio neanche se mi ammazzo, no? Di Guareschi. Noi abbiamo terminato. Sì, no, comunque, un bel lavoro, molto coraggio. Guarda,
non vuole il tempo, lo tenete.